Second session, Saturday, 13th October. 14th October.
Sono fan, lei l'ha citata, io mi ha fatto felicissimo.
Grande fan anch'io.
No, è questa quella con Betty che ho portato?
Sì. Ah, bellissimo, le mostrerò perché me la
piace un momento. Sì, okay. Sì, assolutamente. Sì, anzi, sono molto contento.
Thank you. la pazienza.
Va bene, ci riprendiamo? Bene, allora come ieri con calma, magari registrando gli interventi, possiamo ragionare sulle cose che abbiamo visto oggi, alcune delle quali dense per me almeno, però vediamo un momento com'è andata.
Grazie. Volevo, mi hanno portato un esemplare dell'enciclopedia Einaudi con le mappe fatte da Renato Betti, queste bellissime costruzioni topologiche del sapere. L'indice dell'enciclopedia, sono dei lavori veramente straordinari in tutti i sensi. Ci sono degli studi qualitativi e quantitativi di correlazioni tra distinti campi della conoscenza, e questo è qui l'esempio perfetto di non albero ma piuttosto nuvola, piuttosto topologia. L'enciclopedia Einaudi, uno dei grandi momenti dell'intelligenza italiana francese, perché uno degli importanti contributi erano i francesi, particolarmente Jean Petitot, grandissimo maestro della filosofia italiana, filosofia francese. Grazie. Dunque, sono aperto alle vostre domande e commentari.
Avevo due domande. La prima è stato detto che la matematica si mantiene stabile rispetto per esempio alla filosofia o altre discipline, però la sua ontologia evolve nel tempo. In che senso è stabile evolvendo nel tempo i suoi oggetti? Cioè, cos'è che resta stabile?
È importante quell'idea. Dunque, c'è una idea generale di numero, per esempio. Questa idea generale di numero è un archetipo che sta tutto il tempo nella storia della matematica, e ci sono diverse realizzazioni o rappresentazioni del numero. La rappresentazione greca, la rappresentazione algebraica italiana del Rinascimento, la rappresentazione di Peano, la rappresentazione che vedremo domani di Lovile. Dunque, l'idea di numero è stabile nel tempo, è un archetipo nel tempo con diverse rappresentazioni dipendendo dal suo momento storico, ma anche queste rappresentazioni che evolvono nel tempo sono ancora valide nella sua ristretta assiomatizzazione. Quello che ha fatto Euclide è ancora vero, ma nel piano euclidiano, non nella geometria in generale. O quello che ha fatto Diofanto nei numeri è vero, ma nel piano ristretto dei numeri positivi che ha studiato Diofanto, non negli numeri complessi o negli numeri algebrici generali. Dunque c'è una costruzione più ampia, e il simile credo che sia piuttosto architettonico. C'è una architettonica, questa architettonica ha diversi piani, i piani sono di volta in volta più complessi, più ampi, ma se sei in un piano alto capisce quello che è in piano in basso, è stabile. Quello del piano in basso è ancora vero nella sua ristretta categoria. Non vale in tutte le categorie che crescono dopo nel tempo, ma in un spazio ristretto è ancora valido. E questo è molto strano e molto sorprendente, perché non succede così nelle altre discipline, e la matematica dunque ha questa affascinante contraddizione. È una invenzione umana, ma ci dice delle cose sulla natura che sono certamente al di là di noi, anche se è una invenzione nostra. è chiaramente un'invenzione nostra, non viene dalla divinità, è un'invenzione degli esseri umani, una scienza storica per eccellenza. Dunque è strano che una scienza storica sia stabile. È l'unico esempio che conosciamo, credo, non c'è un'altra, forse c'è un'altra se me lo dite, ma non credo che ci sia un'altra.
Con la fisica non funziona.
Come? La fisica? Fisica? No, la fisica cambia molto di più. La fisica cambia moltissimo di più. E la fisica veramente greca adesso non è vera. Non funziona.
Sì, pensavo da Galileo in poi.
Ok, sì.
Che è più stretto.
Ok, ma anche la fisica galileana è vera soltanto in certi momenti. È giustamente importante cambiare la statica galileana per passare alla geometria di Riemann, Einstein, eccetera. E adesso è ancora peggio. In questo momento nella fisica i problemi sono veramente incredibilmente difficili. Questa unità tra la relatività e la meccanica quantica sembra essere impossibile in questo momento, non si sa se è semplicemente una questione di ignoranza o perché veramente sarà impossibile farlo, non si sa niente di quello. Non sembra stabile, non mi sembra almeno tanto stabile, è forse più stabile che altre, ma non tanto come la matematica è più solida in quel senso. Perché? Perché è questa problematica fondamentale, come può dire delle cose relativamente valide sull'universo 2000 anni fa e oggi ancora. Grande problema della filosofia matematica, perché finalmente se ci fosse una realtà è semplicemente il matematico trae dalla realtà delle strutture, ci sarebbe un senso, ma questa è un'ontologia un poco strana, credere che le cose sono lì e che poi noi le raccogliamo dall'universo, è piuttosto il contrario. Dunque se è piuttosto una proiezione, un'inversione, un punto di vista, perché questi punti di vista sono stabili e non cambiano? È tantissimo problema, non c'è una soluzione per il momento.
L'altra domanda riguardava, che chiamandomi al discorso che la matematica ci dice qualcosa che sta oltre quello che, di cui noi facciamo esperienza, che forse come ho letto adesso, che la matematica in un certo senso è raccoglie in sé la metafisica, quella che se vogliamo un tempo era discorso filosofico metafisico, diventa un discorso matematico. In questo senso la matematica non finisce forse con il configurarsi come proprio quell'unità di cui gli altri aspetti sono la rappresentazione molteplice? E in che senso, se questo è così, se questa domanda ha senso, cioè se effettivamente la matematica è quel centro da cui unitario, da cui tutto il resto deriva, se questa è una domanda che ha senso, se in questo invece non si dovrebbe vedere una matematica che è un elemento di un discorso più ampio di conoscenza che riguarda vari aspetti, per cui non tutto fosse calcolabile, oppure sì, cioè questo nucleo centrale matematico sostituisce davvero in tutto e per tutto il problema della conoscenza, ricopre?
Ok, la domanda ha molto senso, la domanda ha tutto il senso del mondo. E dipende, la risposta dipende molto dal pensiero filosofico che lei prende. Per esempio, quella domanda ha una risposta positiva nel sistema di Peirce. Perché nel sistema di Peirce c'è una classificazione delle scienze molto precisa, dove la matematica è la primità della conoscenza. E da questa primità della conoscenza deriva la filosofia, e dopo deriva nella filosofia le diverse scienze normative, l'estetica, l'etica, la logica, eccetera. Dunque c'è tutta una costruzione che si basa sulla matematica. per Peirce era importante questo, non deve essere così, non credo che sia l'unica risposta per niente. Dipende dalla posizione filosofica che si prenda. Personalmente non credo che dovrebbe essere così. Credo che la matematica non dovrebbe essere il centro, è piuttosto una degli importanti, penserei un poco nella linea di Gromov. Sono le nuvole della conoscenza. In queste nuvole ci sono dei punti di condensazione molto forti. Per esempio la matematica, un punto di condensazione e di radiazione sulla conoscenza, fantastico, ma credo che l'arte sia così complesso e così importante, per esempio. Tra matematica e arte, una dialettica fondamentale, lo diceva Frank Castel, il grandissimo storico dell'arte francese, diceva che i due poli maggiori dell'invenzione umana erano la matematica e l'arte. Credo che sia così. Matematica e arte. E qui non c'è una primità della matematica sull'arte, sono piuttosto dei posti importanti di conoscenza. Crederei piuttosto quello, anche se sono persiano, non necessariamente credo che la matematica sia il principale per niente. E soprattutto, per la seconda parte, ridurre la conoscenza alla matematica è un errore gigantesco che ha fatto molta filosofia. Molta filosofia ha creduto quello, particolarmente la filosofia analitica. Ha creduto che ridurre la filosofia al linguaggio, alla logica, era sufficiente. Errore gigantesco, credo, gigantesco, assolutamente gigantesco. Dunque c'è la matematica anche più grande. Ridurre la filosofia alla matematica sarebbe un contrasenso, credo, grandissimo, anche se, lo dicevo, era il sogno di Leibniz. Ma questo sogno di Leibniz è piuttosto un desiderio ideale che veramente non si può realizzare nella pratica, nella vita umana. La vita umana credo che è importantissima, più importante che tutto, e questa vita umana non si può ridurre. Le riduzioni, credo, sono i più grandi problemi. C'è una costante teoretica di ridurre o alla filosofia, o ridurre alla logica, o ridurre alla matematica. Questi sono, credo, dei grandissimi errori in genere. E l'importante è avere tutta questa molteplicità. La molteplicità e poi dei transiti. Questo mi sembra veramente importante. Quando si può transitare? Possiamo transitare dalla matematica all'arte? Sì che possiamo. Possiamo transitare inversamente, possiamo transitare all'architettura, alla filosofia, alla psicologia, possiamo transitare. Ma, e qui è che mi sembra importante Grothendieck, certe volte non si può transitare. Non si può transitare. Ci sono delle ostruzioni, ci sono delle ragioni strutturali profonde per non transitare. E questo è Grothendieck. Grothendieck scopre quali sono i punti strutturali profondi per poter transitare certe volte dallo spazio allo numero e certe volte no, quello che facevo qui. In questo andare e venire, la topologia algebraica e l'algebra topologica sono delle invenzioni per transitare, ma certe volte non si può. La topologia è da lì e l'algebra è da qui e non c'è un transito. In genere, se vai alla conoscenza in generale, credo che sia importante questo, particolarmente in questo momento della nostra civiltà, dove una certa semplicità della conoscenza dice tutto vale, tutto si può dire, Picasso è così importante come questo disegno che ho fatto qui. No, non sono le cose così. C'è una gerarchia chiara anche nell'arte, cosa che è anatema. Non si può dire oggi, non si può dire, tutte le cose hanno lo stesso valore. Non ditemi che io non sono così importante come Picasso, no, sì, c'è una differenza. Ci sono delle differenze importanti, ci sono delle strutture profonde nell'arte, delle strutture profonde nella matematica, nell'architettonica, delle strutture che fanno le differenze. E non ci sono i transiti sempre, delle istruzioni sono chiavi. E per esempio, per Peirce era molto importante un'idea che viene a lui dalla matematica. matematica e arte, nell'estetica. Nell'estetica c'è un ideale, che per schiamata da una tradizione lunga nell'estetica, il summum bonum, l'ideale dell'estetica. Il summum bonum è lo definisce Peirce in un certo momento come l'accrescimento continuo delle potenzialità. Questo è il summum bonum, accrescimento continuo delle potenzialità. Dunque, se io vedo il Guernica di Picasso, veramente vedo lì un accrescimento continuo dell'immaginazione pittorica, è qualcosa di fantastico che potrà prendere dei secoli per capirlo. C'è un accrescimento continuo della potenzialità e non è lo stesso che qualsiasi disegno che io faccia nella lavagna, no, non è lo stesso. Sono delle gerarchie chiare nell'arte, credo io, che non si possono dire oggi. Sì che si può dire in matematica. In quel senso credo che la matematica sia interessante, perché la matematica ha delle gerarchie molto importanti, e se la matematica è un punto di condensazione della conoscenza, questa condensazione dovrebbe irradiare un po' sulle altre discipline. E Trump non può dire qualsiasi cosa, no, non si può. Sta facendo un male terribile, non si può. Non si può dire qualsiasi cosa.
Un attimo, c'è tutto un ordine, c'è Lorenzo, poi c'è Giuseppe, poi c'è Leonora, poi c'è Andrea, poi c'è Elisabetta e poi c'è Fabrizio. E no, mantenete mentalmente l'ordine così come ce l'ho io.
Ok.
Allora, proprio così, viene isomorfo, per piacere.
Aspetta, facciamo un grafico là.
Io ho due domande, cercherò di essere brevissimo. La prima si inserisce penso un po' nel solco delle ultime due e forse anche un po' già risposto. Comunque mi sorgeva da una frase che lei ha detto all'inizio, che se l'ho notata bene suonava così: per sciogliere i problemi ci ha insegnato Grothendieck che bisogna inserirli nel giusto contesto affinché il problema si dissolva e appaia in un certo modo naturale. Come? E quindi questo dovrebbe essere il senso della topologia. E mi veniva in mente in relazione a questa cosa una sorta di paradosso però molto produttivo, che è quello tra l'archetipo e diciamo tra l'universale e il relativo, l'archetipo e il suo tipo, e come una relazione di creazione e invenzione allo stesso momento. La cosa mi comporta perché vedo scritto lì anche una cosa del genere, una tensione tra scoperta e invenzione.
Sì.
Cioè qualcosa che appunto è al limite qualcosa di artistico. Allora mi chiedevo come vive questo paradosso, se sono riuscito a spiegarmi, come vive questo paradosso il matematico in generale, il sapere matematico, e come può essere riconosciuto che effettivamente nella riconduzione di un modello generale quel modello corrisponde realmente alla realtà. E cioè, forse se intendevo bene l'ultimo suo discorso, come capire che questo transito è lecito, questo transito doppiamente, sia inverso che reverso.
Okay.
È lecito. E questa è la prima domanda.
Bene, andiamo lì. Questa è sufficientemente complessa e difficile. Possiamo stare tutta l'ora lì. Ma approfittiamo di questo, veramente, la scoperta e l'invenzione in Grothendieck. Grothendieck aveva una intuizione molto strana. Lui non solamente vedeva, ma ascoltava. Lui ascoltava delle strutture, lui lo dice molte volte, che lui era un musico, era un pianista anche, aveva un'armonia, ascoltava le strutture e poi quello che faceva era, dopo scoprire quelle strutture, inventare i linguaggi dove le rappresentava. Dunque c'è una dialettica interessante tra l'immaginazione e il linguaggio che ci permette di riprodurre quello che vediamo, o quello che ascoltiamo. La scoperta è ascoltare o vedere qualcosa di strano, un'armonia strana, non che sia nel mondo ideale, ma un'armonia tra le matematiche, e poi inventare le tecniche, le definizioni. Grothendieck ha inventato 1000 definizioni in matematica, è una cosa nunca vista. Un matematico, se può essere contento nella vita, fa una definizione nella vita. Il matematico comune e corrente, ho fatto una definizione nella mia vita matematica. Lui ha fatto 1000 definizioni, aveva una capacità inventiva fantastica questa inventività è la definizione, il linguaggio, gli assiomi, gli esempi che fanno venire questa armonia delle cose che lui ha udito. Dunque c'è questa andare e venire tra l'ideale e la realtà, finalmente la realtà sarà la rappresentazione di quell'ideale. Seconda domanda.
Grazie. La seconda è più tecnica, però forse più difficile, e cioè a un certo punto, sempre all'inizio, lei mi sembra che abbia detto che la relazione tra spazio e numero circoscrive gran parte del problema della matematica,
sì.
E che quella spazio-temporale, cioè quella della relatività, è una delle possibili relazioni,
sì.
Perché il tempo è una delle dimensioni del numero.
Sì.
Allora volevo chiedere questa cosa più
grossa. Ah, il tempo usualmente, la definizione usuale di tempo che abbiamo è una linea di tempo abbastanza semplice. Questa linea si può ramificare, per esempio, se i futuri sono aperti e verso l'indietro il nostro passato è fisso. Ma è una linea che si ramifica. E se tu lavori in una linea, stai lavorando nei numeri reali, il continuo dei numeri reali. Questa è una dimensione 1. Poi puoi passare a R2 o R3 o R4, Rn. In genere puoi passare alle dimensioni del numero non legate a una linearità temporale. Anche se la linearità si ramifica, in tutte le ramificazioni hai una linea. Questo è il modello usuale del tempo, che con il quale si lavora, particolarmente nella fisica, eccetera. Un tempo lineare con le ramificazioni, dal punto di vista matematico, è un continuo formato dai numeri reali, dimensione 1. Puoi generalizzare a tutte le dimensioni, anche a infinite dimensioni. Hilbert ha inventato gli spazi infiniti dimensionali. Dunque, il tempo è semplicemente una prima rappresentazione, poi ci sarebbe un tempo molto più sofisticato, molto più vicino alla psicologia, come Lacan l'ha fatto in un certo momento utilizzando metodi topologici, ma in genere puoi lavorare in qualsiasi dimensione, e queste sono entonces allora le n dimensioni delle n categorie di Grothendieck di cui parlavo in un certo momento. Dunque, lo spazio-tempo è solamente il primo livello, poi c'è un spazio, il tempo si generalizza in n dimensioni o, peggio, infinite dimensioni.
Peggio
o meglio, dipende da quello che vogliamo.
C'era
Giuseppe.
Voglio chiedere un chiarimento. Su quello che una cosa è stata detta ieri, ma è stata forse in parte ripresa anche oggi.
Okay.
Quando si è parlato a proposito di Gödel ieri, a un certo punto lei ha detto: esistono, stando a Gödel, se ricordo bene,
sì.
Tante logiche diverse.
Sì.
Ok. Allora, io ho imparato una cosa qui a Mekri. Che adesso cioè, vorrei provare a metterla insieme con questa affermazione. Cioè, ho imparato che filosofo è chi fa filosofia, matematico è chi fa matematica, nel senso la fa. Quindi io immagino lei, poi mi dica lei se sbaglio, un matematico, quindi diciamo così un tecnico della matematica, uno che entra nei problemi della matematica, come ha fatto Grothendieck, più o meno bene, meglio, non lo so, lei dice meno bene, quindi io le credo. E allora, quindi la prima domanda è, chi dice che esistono logiche diverse? Un logico, un matematico? Perché se è un matematico che lo dice, allora questo è il punto di vista del matematico verso, diciamo, la logica. Ma allora lui sta utilizzando le parole logica in un senso che è tipico di un contesto matematico.
Sì.
Quindi, diciamo, intraducibile poi per un logico, perché un logico dirà, ma io faccio il mio lavoro, faccio la logica. Quindi qui emerge tutto il problema che secondo me si cerca anche un pochino di affrontare a Mekri, cioè come riusciamo a parlarci, cioè a tradurci? Perché è ovvio che nel momento in cui lei adesso ha parlato di tempo, cioè, il problema io lo vedo praticamente dappertutto, perché lei ha detto, ha parlato di tempo, ha parlato della linearità del tempo, E questo, diciamo, è un concetto, lo so, kantiano, però adesso in filosofia si parla ben diversamente del tempo. Però io faccio lo sforzo di cercare di capire che cosa lei sta intendendo nel suo contesto. Non so se lei lo vive anche questo problema, se io sono riuscito a spiegare un po' cosa, il chiarimento che cercavo.
Sì, come no, lo vivo molto e l'ho sofferto moltissimo. L'ho sofferto moltissimo perché effettivamente io lavoro in un dipartimento di matematica e quando faccio della filosofia matematica e faccio delle connessioni con l'arte, la letteratura, la critica, la filosofia, mi dicono questo non è matematica, devi fare della matematica, lavorare come matematico, fare della matematica. Dunque io ho fatto molta matematica in un certo momento, da un tempo qui faccio più della filosofia matematica, ma è vero questo, il fare fa il matematico, il fare fa il filosofo, eccetera, in questa linea. C'è una certa caratterizzazione dell'attività, sappiamo tra quello che facciamo, quell'immagine che vi ho portato da Mecri. La connettività tra i diversi saperi dipende anche, credo che questo sia importante, dal momento storico. Per esempio, la logica prima del 1850 era una cosa completamente diversa della logica che si fa dal 1850 in poi. Basicamente perché? Perché prima era piuttosto un frammento del pensiero filosofico, la logica. Ma con Boole appaiono gli strumenti matematici per capire la logica e a partire da Boole in poi la logica diventa logica matematica. Dunque, quando parliamo di logica nel mondo contemporaneo, non è la logica generale della filosofia, ma la logica matematica con le tecniche e gli strumenti propri della matematica. Dunque, quando parliamo di Gödel, non è un logico qualsiasi, è un grande specialista della logica matematica. Utilizza gli strumenti matematici per capire la logica. La logica, dunque, utilizza la matematica. In questo senso va bene con il pensiero di Peirce. Peirce credeva che c'era prima la matematica e dopo la logica. Dunque la logica utilizza la matematica è ragionevole. E questo funzionamento diventa poco a poco una tecnica molto precisa. Quando vi mostravo ieri il diagramma delle logiche, ci sono una quantità di logiche. Perché? Perché ci sono dei modelli matematici molto precisi per caratterizzare queste logiche. Quando ti dicevo, per esempio, che la logica classica di primo ordine è esattamente quella logica diretta alla teoria degli insiemi, è per un teorema, il teorema di Lindström. Ti dice esattamente questa logica è quella che tu hai bisogno per fare degli insiemi. Gödel diceva, ha dimostrato, è un teorema, domani Gödel sarà il nostro personaggio principale. Oggi era Grothendieck. E il primo giorno era piuttosto l'idea generale di categoria. Domani Gödel sarà dappertutto. Gödel è veramente il grande logico matematico della storia, probabilmente, non solo del XX secolo. Dunque Gödel è lì, ma era un grande matematico. Sapeva molta matematica e ha utilizzato la matematica per capire la logica. In quel senso, la logica matematica è quello che fanno oggi i logici. Bisogna sapere della matematica per fare della logica, se non è impossibile adesso in questo momento. Lì c'è una connessione che la storia ci dice dobbiamo essere in quel misto. Non sono separate la logica e la matematica, sono un misto, e sono fondamentalmente un misto, e da lì si sviluppa. Questo qui, per esempio, ha una relazione forte con la filosofia analitica. La filosofia analitica ha preso molto molto bene la logica matematica e non ha saputo niente di geometria, di topologia, di algebra, di la matematica che io e altri chiamiamo la vera matematica. La vera matematica è quella che parla di questo. Questo è la vera matematica. Lo spazio e il numero. La topologia e la teoria dei numeri sono realmente le grandi discipline matematiche in tutta la storia. La logica è una parte piccola di quel grande movimento. E in quel senso la filosofia analitica ha preso molto e c'è un bel ponte tra logica matematica e filosofia analitica, non c'è il ponte tra le nuove forme di filosofia e quello che ha fatto Grothendieck, per esempio. Bisogna inventarla. Non è apparso per il momento il grande filosofo giovane tipo Wittgenstein che ne approfitti della situazione contemporanea. Non è apparso. Apparirà? Sì, apparirà, certamente. Non sappiamo dove apparirà. In alcun momento apparirà.
Allora, volevo chiederle se può spiegare meglio che cos'è dal punto di vista matematico il concetto di qualitativo. Cioè, prima quando parlavamo di Galois, lei ha detto che Galois aveva studiato le equazioni dal punto di vista qualitativo, che non, equazioni che altrimenti non avrebbe potuto trattare. Volevo capire qual è il rapporto tra quantitativo e qualitativo da questo punto di vista.
Bene. Non ho qui, forse sì, lasciami vedere se ho qualcuno dei miei diagrammi del seminario. Tra le altre cose ho scritto i PDF del mio seminario di filosofia matematica che vengono da 7 anni, sono tutte scritte, le metterò il PDF è qui e lo darò anche a Florinda perché lo abbia. Ci sono una quantità molto molto grande di informazioni in spagnolo, ma non è grave perché si avvicina un po' all'italiano. Vediamo qui Galois, forse lo possiamo vedere qui in un diagramma. Forse qui, o meglio qui. Qui lo puoi vedere meglio. Qui a sinistra c'è l'idea di equazione. Un'equazione algebrica, semplice, h al quadrato più 1 è equal to 0. Okay? Questa è un'equazione, un oggetto algebraico. La quantità sarà la soluzione di questa equazione. Ci sono, indipendentemente dell'equazione, molte risoluzioni numeriche quantitative a quella equazione. Viviranno qui. Sarà una qua, un'altra qua, un'altra qua, un'altra qua. Che fa Galois? La prima idea è prendere tutte le soluzioni al tempo, il campo di soluzioni. Dunque qui apparisce non la quantità separata, ma la qualità di tutte le soluzioni al tempo. Questo è il campo di soluzioni dell'equazione. Qui c'è, in questo momento c'è un salto grandissimo. Qui a sinistra, che non lo metto, era la quantità dell'equazione. Qui c'è la qualità di tutte le soluzioni messe allo stesso tempo e c'è una struttura qui. Come studiamo questa struttura? Galois inventa quello a destra, il gruppo di Galois del campo soluzione, e scopre che c'è un andare e venire, una connessione di Galois, e per capire questa struttura basta con che capiamo quella a destra. C'è una differenza molto importante. Qui l'equazione ha 4, 5, un numero finito di soluzioni. Il campo di soluzione è invece infinito. C'è un'infinità di enti qui, anche se soltanto un numero finito di quelli sono le soluzioni. Questo è infinito in generale. Quello lì è finito. Capire l'infinito attraverso il finito è una delle grandissime apportazioni di Galois.
Posso...
E questo è puramente strutturale, sì?
Sì, però non voglio rubare, solo prego. Per collegare. Sì.
Microfono.
Anche quando Peirce lavorava sul continuo, non si opponeva a Cantor proprio opponendosi alla visione quantitativa metrica del continuo, proponendo invece una visione
Sì, come no, è un esempio bellissimo anche per quelli che conoscono il PES. Se no, se siete invitati al convegno la prossima settimana che organizza Rossella, dove parleremo del continuo di PERS. Ma è un buon esempio anche. Il continuo di Cantor è solamente un pezzo dell'idea del continuo, e il pezzo puramente quantitativo. L'idea è molto più generale, qualitativa. Il continuo di PERS è molto più vasto, e il continuo quantitativo è soltanto quello che PERS chiamava the first embryo of continuity, il primo embrione della continuità. Dopo di quello c'è una completazione del continuo molto più grande, cosa che non, usualmente non capiamo, perché siamo insegnati nella scuola che il continuo è la retta e punto, basta, punto finale. No, non è così. Quello è soltanto il first embryo of continuity, e la costruzione continua in una forma qualitativa fantastica. Infatti quello è un esempio molto bello. Ma Galois è credo matematicamente più ricco ancora per questo, perché è veramente un giovane, a 20 anni, 19 anni quando sta inventando questo, muore a 20 anni. È l'esempio fantastico del grandissimo giovane talento matematico, uno di quei tre talenti per secoli. Galois, Riemann, Poincaré, i tre talenti del secolo XIX. E questo è l'esempio. Una quantità qui che non l'ha fatta apparsa, perché giustamente nel seminario che facevo insistevo sulla qualità. Due diverse qualità, una qualità infinitistica, una qualità finita, e la qualità finita ricopre la qualità infinita. È veramente profondo. Ma qui ci sono i piccoli numeri, le quantità. Non so se ho un altro esempio di questo. Beh, vi lascerò questo per divertirvi. Qui ci sono queste ambiguità. Beh, non continuiamo lì. Ah, forse sì che vi mostro una piccola cosa. C'è un indice. Questo è l'indice del seminario, dei primi 5 anni del seminario. Un semestre su Galois e così successivamente. Galois, Riemann, Poincaré, Cantor, Hilbert, Gödel. 3 anni, e poi un anno e mezzo su Grothendieck. E Grothendieck bisogna studiarlo molto molto. Infatti adesso sto scrivendo forse quella che sarà, se riesco a finire in un momento della mia vita, la prima grande monografia su Grothendieck. Sono nella metà, 300 pagine per il momento, saranno 600 pagine su tutto Grothendieck. È una cosa pazza. Lo accetto, è una cosa pazza. Forse se ci riesco sarà qualcosa di bello, perché è il primo esercizio di capire Grothendieck, il giovanotto, il grande maestro, il grande eremita, in una unità, vederli come una unità coerente. Quello non si è fatto. Ci sono grandi specialisti su piccoli pezzi, ma non c'è la visione generale. Ma questo era quello che vi volevo mostrare. Dunque c'è un ordine, e potete leggere le pagine lì. È una guida che no, credo che sia utile.
Sì. Avrei alcune domande, cerco di essere velocissimo. Volevo tornare sul fascio come ponte, come collegamento tra il campo della tecnica,
okay,
e quindi per l'ingegneria matematica, il campo delle libertà, quindi per la filosofia. Questo tipo di ponte si può pensare come una sorta di analogia, viene da pensare. E allora, se l'analogia è un po' la risultante di questi tratti comuni, una volta che indaghiamo questo campo, cioè il campo dei fasci, ci troviamo ad avere una collezione di analogie. Allora mi domando, è un po' come nei rebus, no? Nelle parole crociate. Noi cominciamo ad avere dei tratti riconoscibili,
sì.
E poi a un certo punto, ecco, per esempio il sudoku è così, no? Cioè, abbiamo degli input iniziali e poi siamo portati spontaneamente a completare il campo, no? Allora mi domando, questo campo sarà un campo che ha questa capacità di rigenerarsi secondo lei, quindi anche di essere primitivo, oppure sarà un campo retrospettivo, cioè un campo che fa tesoro delle analogie che sono via via scoperte.
Ok, questo è dunque il sogno. Il sogno è questo, ben espressato da te. E per il momento quello che sto facendo lo sto facendo di una maniera più ristretta sulla filosofia matematica. Filosofia matematica, le idee dietro la matematica. Ci sono delle idee importanti, come fare apparire, emergere quelle idee e come proiettarle sulla matematica, fare la filosofia della matematica attraverso la idea di fascio. È quello che nel quale mi sono concentrato per il momento, è abbastanza fatto, ma bisogna scrivere il libro. Vi dico che lo farò se mi va bene nel 2019. Ma questa analogia è anche importante. Dietro questo lavoro, che è piuttosto tecnico e con una certa speranza di farlo arrivare a buon porto, c'è un altro, che è un sogno più generale e che è più legato al mio lavoro come saggista. Infatti io sono molto più conosciuto come saggista che come matematico, come filosofo della matematica. Una quantità di libri di saggio, e questa idea è quella che in un certo momento vorrei, probabilmente non lo farò io, lo faranno i miei studenti, i colleghi, eccetera. Probabilmente non lo farò, non credo che ci sia tanto tempo, credo che 5 anni sarà il massimo della mia capacità di lavoro, e fare emergere, dopo questa lettura matematica della filosofia, guardare che succede negli altri campi della conoscenza. Dunque, in principio si potrebbe fare, e si dovrebbe fare non solamente guardando all'indietro, che è quello che sto facendo per il momento. Guardo all'indietro e vedo come le grandi idee matematiche crescono, emergono, perché sono così e non in un'altra forma. Queste cose le posso spiegare più o meno con questi modelli. Ma come dici, in un certo momento questo evolve nel tempo. E sarebbe molto importante che questo qui progettasse anche delle nuove idee per il futuro. Per questo qui è aperto, no? Non so cosa succederà lì, ma dovrebbe dunque proiettarsi negli altri campi della conoscenza. Parte di quello lo faccio localmente, pues lo faccio per esempio nella località di Valletteghi, nella località di Valbur, nella località di Florensky. Faccio dei piccoli studi molto locali, microlocali, alla Carlo Ginzburg, locali, okay? Molto locali.
Io avevo due,
sì.
due suggestioni persiane. Allora, la prima, quella sulle gerarchie, è una cosa che mi è sempre sorpreso di voi. Si diceva, l'unico modo di non essere etici è quello di non avere un fine, cioè di non porre una gerarchia tra il summum bonum, che dovrebbe orientare il comportamento in primis, e tutto quello che precede o che succede in sostanza. Quindi il discorso è legittimato anche da Purcell rispetto all'idea di gerarchia,
sì,
come base per l'azione,
sì,
per la logica. E l'altra cosa che mi interessava è la distinzione tra logica utens e logica docens in Peirce. E cioè, allora, la logica utens è quella che noi adoperiamo per raggiungere un fine, cioè l'insieme di passi, l'algoritmo di passi per raggiungere un certo fine, il quale a sua volta riposa sull'estetica, cioè sono un bonus. Quando noi dobbiamo rendere conto dei nostri passi, allora siamo nella logica docens. E in un certo senso potremmo dire che la matematica è la logica che non è ancora accaduta, che potrebbe accadere, e che la logica, che la matematica appartiene al campo delle possibilità, mentre
sì,
la logica al campo della realtà, quindi,
sì,
quindi della filosofia.
Sì.
E viceversa potremmo dire invece che la logica e la matematica è accaduta. Solo che a rimarcare la distanza tra matematica e logica docens, perché la logica dei logici, mi sembra di capire, è quella docens, cioè quella che rende conto di come si è agito, non quella che si incarna nella pratica vivente, no? E questo secondo me è molto interessante tutte le volte che si deve mostrare che un metodo che appartiene alla logica docens ha la sua base in una tecnica,
sì,
che è una delle possibili, cioè è la tecnica, è una tecnica della logica utens, che è una delle possibili delle tecniche matematiche, che sono infinite e sono possibili.
Sì, come no, sì, sono completamente d'accordo con quello e riflette anche in un'altra forma questo tipo di diagramma, dove qui avete le tecniche, qui le idee aperte, qui c'è l'ambito delle possibilità, e questo ambito di possibilità si riconduce in rappresentazioni precise attraverso definizioni, teoremi. Questo qui è l'ambito, diciamo, tra virgolette, della realtà matematica, e questo è l'ambito delle possibilità matematiche, che sono moltissime di più, e per questo infatti lo spazio superiore sempre dovrebbe essere più vasto che lo spazio inferiore, no? Usualmente questo qui è un dispiegamento, si dice dispiegamento, questo si dispiega, questo si piega, questo si dispiega nelle possibilità. Le possibilità vivono qui, qui è l'ambito della deduzione persiana, qui è piuttosto l'ambito della deduzione, sì. Tutto questo è molto naturale e compreso anche. Non viene da Peirce, non viene da Peirce, questo è veramente viene da loro. Sì.
In pratica ha in parte già risposto alla domanda che volevo fare, che comunque diciamo riflette una preoccupazione, nel senso che il discorso di McGee è il motivo per cui si tenta di seguire dei collegamenti tra discipline, quello di farli questi collegamenti. Il motivo è che viviamo in un mondo decisamente frammentato in tutti i sensi. Questo compito è persino un po' urgente, perché i guasti di un certo tipo di mentalità sono evidenti oramai. Nelle ultime sue considerazioni sui due piani, quello delle idee e della tecnica, lei ha detto appunto che le idee si riflettono nel basso delle tecniche, e posso immaginare che mentre le tecniche sono formulate in linguaggio strettamente matematico, le idee, se sono quelle forme in qualche modo intuitive e anche non precisamente formulate ancora, se no non ci sarebbe il lavoro, che a un certo punto appaiono alla mente di coloro che poi si applicano per tradurle in altro modo, allora devono essere formulate in un altro linguaggio, che non è quello matematico. È una domanda, o non sono formulate in nessun linguaggio esplicitabile o sono esplicitabili nel linguaggio verbale? Perché per quello che io comprendo, e io non capisco quasi nulla di matematica, il ponte non può essere fatto in linguaggio matematico, perché se no, come lei ha parlato di Badiou, come dell'impresa di Badiou come un'impresa quasi impossibile, perché da filosofo ha riflettuto e tradotto quello che avevano fatto i matematici. Quindi deduco che non basti una vita se una malata, e comunque non è proponibile come ponte per tutti. Allora, che cosa è proponibile come ponte?
Okay.
È questo che io non comprendo, forse non c'è ancora da costruire, lei non, però è, la mia preoccupazione è questa.
Sì, ma no è importantissimo quello che dice lei. Qui ci sono delle tecniche precise e qui c'è una vaghezza che è fondamentale, anche in Peirce. Il vago versus il preciso. La vaghezza, la logica vaga qui è molto importante per la creatività. La creatività emerge da una vaghezza che non è sempre riconducibile a un linguaggio preciso. Dunque qui c'è una vaghezza e quella vaghezza può essere trasmessa in molte forme. Credo che la forma più usata dai matematici sono delle immagini. Hanno delle immagini delle cose e poi fanno, perché utilizziamo questo sistema, fanno il possibile per dirle il linguaggio. E questo linguaggio può essere un linguaggio non scritto, come vi dicevo, le conversazioni telefoniche di Serri Grotendieck. È veramente incredibile che facessero della matematica molto profonda, molto difficile, per telefono, senza vedersi, senza avere un'immagine. Il telefono era sufficiente. Dunque ci sono molti ponti. Credo che il più importante sia la immagine, è per questo che le lavagne per noi matematici sono fondamentali. Io mi sento sempre, se non ho la lavagna mi sento veramente, non so, è strano, ho bisogno di lavorare con la lavagna, lottare con la lavagna, fare delle immagini, fare quelle cose ma in grande come qui, tutto il tempo faccio delle lavagne enormi, dei disegni, delle immagini che ci sono lì. Dunque la immagine è una parte fondamentale. L'altra è il linguaggio informale, il linguaggio vago. È molto importante per la matematica. Questo linguaggio vago vi dà cenni di quello che succede senza precisione, ma vi dà certi argomenti di armonia, di possibile armonia. Qui c'è una possibilità di armonia. E questa possibile armonia poi è concretizzata attraverso la durissima tecnica matematica, durissima tecnica matematica, molto molto tempo, molte ore di lavoro. Non c'è un'altra forma. Fare la matematica. Finalmente fare la matematica è importantissimo, ma anche ci sono stati dei filosofi molto geniali che senza fare della matematica hanno compreso la matematica fantasticamente bene. Si può fare, lo hanno fatto molti filosofi. Dunque, i canali di trasmissione sono usualmente le immagini, i linguaggi vaghi con delle parole, perché finalmente le parole ci fanno scoprire certe strutture o certe armonie, ma anche, che non l'ho fatto molto qui, questo. Il matematico tutto il tempo sta facendo una danza con i gesti. E tu vai a un convegno matematico e vedi i matematici tutto il tempo facendo questo. È vero, è come una danza. Siamo in un certo momento molto, molto vicini al teatro. Dunque ci sono diversi modi di comunicazione. Diversi modi qui. Vaghi, ma è importantissimo che siano vaghi, perché questo è che ti dà nuove possibilità. E poi questa vaghezza dopo è concretizzata qui. Qui puoi avere le conversazioni di Grotendieck e Serre, possono essere state, non so, se faccio un calcolo rapido, possono essere qualche settimana di conversazione continua, qualche settimana soltanto. Ma Grothendieck ha lavorato 20 anni, tutti i giorni 20 ore, tutti i giorni. Si diceva che non dormiva mai. Era veramente un matematico assolutamente fuori del comune. Molto, molto lavoro, moltissimo lavoro dietro una baguette.
Sì, volevo riferirmi a queste ultime parole sue, professore. La vaghezza e il durissimo lavoro. E sono due suggestioni molto interessanti, nelle quali riecheggia, mi sembra, l'insegnamento dell'arte, in fondo, che non nasce mai come libertà autentica. Già Dante diceva la dura lezione dell'arte, l'amante trema, diceva, dell'artista. E mi torna in mente Eliot, un verso stupendo, che condensa un po' questo andirivieni di cui lei ci ha parlato. Le donne vanno e vengono parlando di Michelangelo. Un verso che mette i brividi, perché riprende un po' tutta la problematica della cultura europea. Le donne che vanno e vengono, le possiamo far dire tutto, parlando di Michelangelo, l'arte, che sempre ci apre di nuovo a qualche cosa che ci suggestiona, ci rinnova. Perché il vero problema è, come diceva il professor Sini, qui ragazzi dovete uscirne nuovi, per così dire. Se non ricevete qualche cosa avete sbagliato, non è filosofia. Quello è un ripetersi, è una teoria, sì che va bene, è una cultura, ma dipende da come volete intendere cultura. La cultura è vita, è realtà ed è quindi un rinnovamento continuo, dura però, duro lavoro. 20 ore di lavoro assurde. Io non l'ho mai fatto.
No, poche persone ne hanno fatto.
Certo, questa è la suggestione, la ringrazio per tutto quello che ci ha detto. Poi una curiosità, non sono riuscito a capire. Nella seconda triade lei mette il segno negativo a geometrizzazione e l'organizzazione invece positivo. Poi tipificazione positiva, cioè insomma l'esterno è negativo. Perché?
Perché storicamente le parti che sono in blu sono le parti che non sono state ancora lavorate.
Ah,
è per questo. La parte positiva è quella che è stata più lavorata storicamente, sono le correnti normali tanto in matematica come in filosofia, e l'esterno è quello che si dovrebbe fare nel tempo, sono le aperture. E le aperture vanno dal lato negativo del corazon, della corazione.
Grazie.
Grazie per il commento, anche questo signore lo diceva chiaramente, no? Cesare Pavese, lavorare stanca. Poverino, sì, è terribile come le vite finalmente sono così fragili.
Vado io allora. Riprendo un tema che è già stato citato in queste domande finali, che è quello della tecnica, che è un tema che lei, una parola che lei ha citato molte volte,
sì,
sia ieri che oggi.
Sì.
Che mi ha anche colpito, insomma, anche quando ha detto, se non erro, che prima del metodo viene la tecnica, e metterei in connessione questa cosa col fatto anche che lei ha detto che la matematica è una disciplina storica per antonomasia, la disciplina storica per antonomasia. Bene, allora, viste queste due cose, oggi lei ha detto che dietro ogni tecnica c'è un pensiero. Ecco, ma se noi pensiamo l'emergere della matematica, così come è nata, come potrebbe raccontarci uno storico della matematica e così via, non dovremmo forse dire che dietro ogni pensiero c'è una tecnica? Viceversa.
E questo è l'andare e venire, no? E questo è il piego, si dice piego?
Piega.
La piega e il despiego?
E
dispiegamento, piega e dispiegamento. L'andare e venire è fondamentale qui. E nelle due possibilità, la tecnica, dietro ogni tecnica ci sono delle idee importanti dal punto di vista matematico, quello che non sempre hanno visto i filosofi, che nella tecnica matematica ci sono delle idee importanti, ma anche all'inverso, le idee importanti in un certo momento, se questo è un fascio, vi ricordo, se questo è un fascio, dietro ogni idea ci sarebbe una vicinanza che si progetta sul basso. Dunque le idee anche hanno la sua tecnica naturale associata. Dunque c'è un andare e venire, ma lo spazio di sopra è più ricco, è una moltiplicazione di questo qui. Questo si moltiplica in diversi fogli.
Grazie. Marco. Andiamo a salire su.
Intanto la ringrazio anche per questo pomeriggio e poi volevo fare una considerazione, che è una domanda legata al senso e alla qualità della matematica. Provo a fare una proposta che mi sembra che sia abbastanza condivisa e voglio sapere, però per me in realtà è molto problematica, confesso subito questo, però okay. La provo a fare ugualmente.
Sì.
Se il processo di creazione matematica, come ce l'ha descritto per grande naturalmente, è quello che va da, senza, non mi interessa qui il prima e il dopo, però è quello che va da una visione e lo sforzo, è il lavoro di traduzione e di messa in evidenza di questa visione attraverso quelle tecniche che, se noi diciamo questo, ovvero è così che funziona? Cioè, è questo un modo per poter valutare il senso e la qualità di una grande invenzione matematica? Punto di domanda. Immagino di sì, sono
sì,
capito.
Sì.
Se è così, mi pare che implicitamente lo schema che adoperiamo è quello della teoria degli insiemi. Ovvero, prendiamo la matematica, cerchiamo di scomporre in qualche momento la creazione, il lavoro, eccetera. Dalla ricomposizione di questo insieme, che è la teoria matematica di un grande matematico, qualcuno che è interno a questo discorso riesce a sentirne la qualità o il senso. Ma se noi prendiamo la colonna di destra, invece, la teoria delle categorie, la questione diventa totalmente differente, ove potrebbe diventare che la matematica, il senso della matematica, è in relazione, cioè è un problema naturalmente, che però lo si può iniziare a guardare in relazione alle diverse componenti alle quali si connette, alle altre discipline entro le quali questa matematica funziona in qualche modo.
Okay.
E quindi qui c'è un senso interno ed un senso esterno.
Sì.
Perché qui a me mi pare che questo sia anche un po' il problema della filosofia, per come un po' la viviamo noi, che ha un senso interno radicalmente specialistico, che ha tutto un linguaggio tecnico, e un senso esterno che pare invece sia molto più problematico da acchiappare, da iniziare a guardare, da iniziare a scrutare. Questa è la considerazione se...
Ok, bene, lì ci sono due considerazioni importanti. In questo diagramma, in questo esercizio, si vedono degli spazi che si possono capire in due forme, come delle vicinanze insiemistiche o come degli spazi di vicinanza che si possono fare anche con delle correlazioni, quali sono le connessioni tra Galois e Riemann, delle frecce. Dunque qui si potrebbe fare, qui l'ho fatto da un punto di vista semplice, con le vicinanze, una topologia qui, qui ci devono essere due topologie. Qui c'è la topologia della vicinanza, di come un gruppo, per esempio, è vicino a un campo, qui in Galois, o come in Riemann c'è la vicinanza in Riemann-Roch tra l'idea di spazio e numero. Dunque ci sono delle vicinanze dal punto di vista tecnico-concettuale, ma anche ci sarebbero, e ci sono, dei reticoli. Reticolo si dice in italiano, dei reticoli, dove le forze non sono delle vicinanze ma delle frecce. Questa freccia arriva qui, o arriva qui, o arriva qui, o arriva fino a Riemann, eccetera. Dunque questo diagramma si potrebbe fare anche sinteticamente con delle frecce. Non c'è un fondamento insiemistico lì, nella lettura. Questa è la prima domanda. La seconda è, questo qui è specialistico nel senso che stiamo nella matematica e nella filosofia, strettamente connessa alla matematica, filosofia matematica, è specialistico. Ma la speranza è questa, che questo... morto. Sì. Eccola. La vicinanza che dopo questo lavoro è fatto tecnicamente, filosoficamente, specialisticamente, questo dovrebbe dare delle visioni o delle analogie, dei metodi per al di là della matematica. È questo che dico, che finalmente non lo può fare un vecchio come me, lo deve fare un giovane, lo devono fare i giovani nel futuro. Quale sarà il Wittgenstein, i nuovi giovani che forse utilizzeranno le idee di Grothendieck per esporle fuori. Un inizio, vi rimando al mio seminario di New York. In quel seminario si vede veramente in 100 pagine come tu puoi andare al di fuori della matematica, e ci sono una quantità di applicazioni lì. Ma farlo qui sarebbe troppo, troppo difficile in questo momento per me. No, per me, non per voi, per me, io se faccio quello muoio. Sì.
Una curiosità di premiare, visto che abbiamo citato più volte, oggi è stato anche un po' ripreso. Beh, la citazione dai fondamenti della matematica, la metto, è una domanda, è noioso scrivere, quindi la metto in forma dichiarativa, va bene? Allora, dice questo, perché possiamo, cioè noi, perché lo leggo, se no viene la domanda, noi possiamo immaginare avvenimenti o cose che contraddicano alle leggi della fisica, se lo ricorda? E persino possiamo immaginare a quelle della geometria. Mentre qualcosa che contraddica le leggi dell'aritmetica è assolutamente impossibile immaginarlo. Sei d'accordo?
Non sono d'accordo. No, credo che quello riferisce un buon momento della storia della matematica. E nel momento di Wittgenstein era così, non è più così. In questo momento dello sviluppo della matematica sì che ci sono delle contraddizioni molto interessanti nei numeri. Ci sono dei modelli numerici dove appaiono delle contraddizioni forti che non apparivano in quel momento, perché la matematica non era sviluppata sufficientemente nel momento di
l'aritmetica.
L'aritmetica.
Ma allora, ecco, va bene, questa è un'informazione utile per tutti noi. Ma allora che cosa vuol dire che il numero è qualcosa di fondamentale relativamente allo spazio e viceversa? È una nozione aritmetica? Che nozione è?
Sì, il numero è da questa linea. Qui è l'aritmetica e qui la geometria. È anche questa dialettica fondamentale che viene dai greci e che continua a essere fondamentale. Geometria versus aritmetica. geometria aritmetica, l'aritmetica è piuttosto da questa linea, ma così come ci sono una quantità di geometrie, che era chiaro nel momento di Wittgenstein, non era chiaro nel momento di Wittgenstein che ci sarebbero una quantità di numeri molto diversi, con una quantità di modelli contraddittori tra loro. Adesso ci sono,
sì, sì,
in quel senso.
Ho capito. Mi rimane fuori la nozione di numero. Cioè, o la nozione di numero ha qualcosa a che fare con tutti i numeri, o io non capisco.
La nozione di numero è questo archetipo generale, sì? L'archetipo generale di contare. Contare? Fare un conto?
Ah, benissimo, di contare. Allora sì, allora cominciamo a capirci. Allora, se la nozione fondamentale è quella di contare, quando noi abbiamo detto 1 più 1, per esempio...
Sì, ecco. Quello è un buon esempio. 1 più 1 usualmente era 2.
Non è più così.
Come?
1 più 1 è...
Non mi interessa che sia 2 okay. O il diavolo.
Ok.
Ok. Che per passare dall'1 al più 1,
sì,
io devo ricordare l'1.
Sì.
Eh già.
Sì.
E qui si apre un universo, eh? Cioè, come faccio a ricordare l'uno? Chi ricorda l'uno? Che cosa ricorda l'uno?
Ah, queste sono le domande forti della filosofia. La risposta di Russell è famosa, no? La definizione di uno nelle 100 prime pagine del Principia Mathematica. Definizione di uno dopo 100 pagine definisce finalmente il numero uno. Questo è un grande problema della filosofia, ma se non andiamo...
È un problema vostro.
No, è un problema dei filosofi. Noi lavoriamo qui in un senso molto pratico persiano. Noi lavoriamo in un senso persiano, dunque l'uno non sappiamo cosa è, ma è utilissima.
Anche lo zero.
Dunque, pragmaticamente, dal senso persiano, ci serve una quantità, anche se non sappiamo cosa è. E in quel senso, questo tipo di diagramma è anche fondamentale. Non so cosa sia l'uno, probabilmente non saprò mai cosa sia l'uno, ma conosco una quantità di prospettive sul numero uno. L'uno più uno è uguale 1 più 1 uguale 2 e 2 è la definizione usuale, ma 1 più 1 è uguale 0 è anche così importante. Tutta la geometria dei numeri dei computer guardano quella geometria 1 più 1 uguale 0. Dunque dipende molto dalla prospettiva, ma capiamo l'idea del numero attraverso le sue differenti rappresentazioni. Questa è un po' l'idea. Introduciamo la visione dell'interprete, ma quello che ci propone Grothendieck è qualcosa di matematicamente più profondo. Dietro le diverse prospettive c'è una struttura che spiega la diversità. Nel suo libro, professore Signi, no? Come le prospettive della differenza. Prospettive della differenza. Tra le prospettive della differenza, direbbe Grothendieck, c'è qualcosa di veramente profondo, non si è capito ancora in filosofia, credo.
Naturale, io ho pensato che ci fosse un rapporto tra questa stabilità e questo concetto, questo significato di soluzione naturale. La prima domanda è questa: il significato dell'essere stabile nella storia della matematica è sempre stato stabile, mi scusi il gioco di parole, ma è cambiato nel tempo? Questa è la prima domanda.
Sì.
La seconda domanda è questa: al tempo stesso lei però ha detto come accada questa stabilità, cioè perché ci sia questa relativa validità in maniera stabile nel tempo, perché non lo sappiamo, come accade e perché non lo sappiamo. e mi domando se l'assenza di risposta a questa domanda non corroda l'idea della stabilità, oppure non c'è semplicemente un problema, perché a me sembra un problema di fondamento di senso, ma forse non è un problema di fondamento di senso dentro la matematica, ma solo attorno alla matematica.
Credo che sia un problema attorno alla matematica, sì. E finalmente il matematico continua a lavorare nella sua parte, a fare della matematica indipendentemente dalla interpretazione che si faccia dopo. Ma per il filosofo è importante, sì. Per il filosofo della matematica è importante rispondere a questa domanda, non per il matematico in genere, no. Ma i grandi matematici sì che sono molto inquieti da questa situazione. Questa idea di stabilità, se è stabile nel tempo, no, non è stato stabile nel tempo, ha cambiato molto le idee della matematica, come si capiva la matematica nell'antichità o nel medioevo, oggi ha cambiato moltissimo. Ci sono certe armonie che sono lì. Per esempio, la matematica sì che cerca un'armonia tra spazio e numero, in molte diverse forme. Tra il tempo, ma si vuole questa armonia da Platone in poi, sempre sta cercando questa armonia. In un senso si risponde con certi oggetti geometrici nell'epoca greca, dopo si risponde con altri oggetti nel Medioevo, adesso si risponde con nuovi oggetti, eccetera. Ma sì che è importante sapere, almeno dal punto di vista, credo, tanto quantitativo come qualitativo, che i grandi storici della matematica, come Jean Didonet, per esempio, uno dei più grandi storici della matematica, è stato uno dei fondatori di Bourbaki, ha fatto una storia della matematica assolutamente eccezionale, della matematica moderna e contemporanea. Didonet ha fatto degli studi molto precisi sull'invenzione matematica, sulla quantità di nuovi concetti matematici nella storia, e lui più o meno ha detto tra il 90 e il 95% della matematica che si è inventata negli ultimi 30 anni. Okay? La grandissima matematica è oggi, non è stato ieri o nei greci, oggi si sta inventando la grandissima matematica, è importante sapere questo. Grandi matematici sono oggi cambiando la matematica, e Grothendieck è stato uno di quelli.
Ringraziando anch'io per questa seconda sessione, mi permetto, prima di passare subito la parola a Tommaso, che, di condividere una considerazione, non so se poi riuscirò a formularne una domanda, quindi mi scuso. Quello che mi pare di aver capito dalle due sessioni, quella di ieri e quella di oggi, con una certa chiarezza, però se ho capito male mi fermo subito, è che la matematica non è l'arte del contare, quindi non è neanche l'arte del calcolare. Il culo era il sassolino, cioè comunque una atomizzazione. Lei ha cominciato, tu hai cominciato ieri spiegandoci che c'è un modo di fare la matematica che è quello analitico, di concepire la matematica, c'è un modo che è altro, ma poi ci sono anche altri probabilmente costruiti su quell'altro e via dicendo. Sicché mi sono portata a casa questa idea, per me liberatoria, ma che in realtà aveva a che fare con una memoria di infanzia. Adesso direte che stupido, vabbè. Io ricordo il piacere di quando imparavo la matematica da bambina, e poi ricordo precisamente il momento in cui ho smesso completamente di studiarla, facendo un patto di ferro con il mio professore di matematica, che mi ha detto: Cambria, facciamo 7. E tu ti fai le cose, adesso hai passione per le cose, le arti, la filosofia, fai queste cose. Fu un patto demoniaco che io così strinsi con il mio professore, ma ricordo molto bene il piacere che provavo. Non era quello di mettere insieme dei pezzi, no? Il dispiacere che provai fu quello appunto di cominciare a vedere che tutto tornava, cioè la procedura, quando la matematica mi divenne procedura, cioè passata al liceo, cominciava questa vicenda. Perché vi racconto questo? Perché invece mi venne chiaro, mi è tornato in mente ieri una cosa che mi colpì tantissimo in una scrittrice, una grande romanziera che amo moltissimo, che è Elsa Morante, e ne parlavo ieri sera con Carlo, e dicevo, ecco, Elsa Morante diceva, chiamo romanzo quella cosa che è una figura di mondo. Romanzo è ogni opera che raffigura il mondo. Quindi lei diceva, ad esempio, la distinzione tra prosa e poesia, diceva lei, mi sembra molto stupida. Ad esempio, l'Orlando Furioso è chiaramente un romanzo, diceva lei, no? E ci possono essere poi romanzi che costruiscono mondi molto vasti o romanzi che costruiscono mondi molto piccoli. Ad esempio, un racconto breve è un romanzo che ha una più che un mondo piccolo, diciamo una prospettiva di mondo. Invece mondi che si aprono all'infinito li chiamo i grandi romanzi, ma non grandi qualitativamente, proprio in quanto alla data. Vabbè. Sì. Allora pensavo, la matematica è un romanzo, i matematici sono dei romanzieri, sì. Cioè sono costruttori di mondi in figura. E mi domandavo, ma non è questa la conoscenza? Cioè conoscere non vuol dire costruire mondi in figura, cioè mettere in figura mondi, produrre figure di mondo, non so come dire, in quel senso matema vuol dire questo, no? Quindi al di là delle matematiche, oppure al di qua delle matematiche, l'atto matemico, diciamo, no? L'atto conoscitivo è l'atto del far segno a un mondo, insomma, no? Dare segno a un mondo. E forse in questo senso, ma mi permetto, questa è forse una scemenza, forse in questo senso l'idea persiana della fondazione matematica, no? Della fondamentalità della matematica, intesa come semiotica fondamentale, è interessante, no? Quando si dice, allora, insomma, vabbè, è interessante perché allora non si tratta più di fare calcoli, non è che la matematica è fondamentale perché fa i calcoli ed è un, no? O conta. L'atto matematizzante, cioè l'atto di mettere in figura un mondo, cioè l'atto segnico, no? Il far segno di un mondo, mondi possibili evidentemente, no? Che dunque hanno tutta la realtà dei possibili, ecco, fare questo è l'atto conoscitivo. Allora forse la domanda che non è tanto che cosa, sì certamente anche l'arte, qui a Metria abbiamo due piedi, lo diciamo sempre, su cui cerchiamo di camminare, uno è molto saltellante, l'altro c'è ancora un po', quello saltellante è il seminario di filosofia, quello che c'è ancora è il seminario delle arti dinamiche, ma vanno assieme, insomma. Allora mi domandavo, forse la domanda che poneva Marco, cioè una domanda che circola rispetto anche a cosa c'è, qual è il sapere comune, dov'è il punto di sutura, dove transitano le cose, no? Dove lo facciamo questo sapere comune? Allora, posto che non possiamo parlare di matematica se non conosciamo appunto minimamente il linguaggio che utilizza la matematica oggi, e questo vale però anche per altre, per tutte le altre discipline, no? La poesia oggi ha una sua, credo, struttura profonda, direbbe forse Fernando, no? Che non è la stessa che si utilizzava alcuni secoli fa, non c'è ombra di dubbio, no? Però l'atto del costruire mondi, quell'atto, quello è forse un elemento comune, ma quello è l'atto del far segno che opera anche nell'atto filosofico, quando è agito come atto filosofico. Quindi che cos'è far segno a un mondo? Che cos'è mettere un mondo in figura? Forse questa domanda è, forse, ma non lo so, è quella che è comune ai nostri saperi, no? Che responsabilità è quella di far segno a un mondo? Che anima deve avere un grande romanziere per tollerare, no? Di condividere o con la forza dell'eros di imporre il mondo che ha messo in figura? È un po' questo che mi circola, erano pensieri, quindi chiedevo scusa, non è proprio una domanda un po' sì, un po' no, è una specie di lamento.
No, più che lamento, è un riassunto bellissimo di quello che abbiamo fatto qui, è veramente quello che stiamo cercando, In quella linea c'è un storico dell'arte francese che si chiama Jacques Tullier, che è molto interessante, non so se lo avete letto o no. Lui ha una proposta interessante. Lui vede la matematica come le forme che si strutturano e l'arte come le strutture che si formano. Sì? C'è una dialettica interessante. In una c'è una forma che deve venire attraverso questi grandissimi lavori tecnici a ricoperare la struttura che è dietro, e viceversa c'è una struttura, un'armonia nel mondo, e si costruiscono le forme che spiegano o che riflettono quella struttura. C'è questa dialettica anche, che è interessante semplicemente con la forma e struttura andare e venire, e finalmente nel mezzo sarebbe quello che è comune a tutti noi, no? quella lotta. E in questa lotta, tanto per te, per il gruppo, per me, per i grandi matematici, quello che è finalmente importante è che la nostra conoscenza ci renda un poco più liberi e siamo capaci di inventare un po'. Inventare un pochino grazie a questa struttura, o grazie a questa forma, grazie a questa visione. Inventare e vedere le cose con una nuova prospettiva, lo diceva il professore Sini. Inventare, non fare soltanto un'accumulazione di conoscenze, ma inventare qualcosa di nuovo, no? E questa invenzione è veramente nel mezzo è dove siamo noi lavorando, venendo dall'una o dall'altra prospettiva, approfittandone delle altre prospettive. Usualmente, non so perché, l'arte è più aperta e la matematica è molto più chiusa. È una cosa che non dovrebbe essere così. La matematica è molto ermetica, è il nostro lavoro aprirla in un certo senso, no?
No.
Bene, dunque finiamo, tante grazie.
Grazie a te.
Lei da SNEP è una matematica, e questa è la pagina di Grothendieck.
Grazie. Ma sono davvero 1000 pagine?
Sì. Più. Anche lì, e quando mi scrivi anche mi dici quella definizione architettonica che mi sembra interessante.
Magari.